Vivere in Colombia significa vivere l'emozione al 100%. Qui ci sono le regole che ci sono in Colombia, le cose funzionano come funzionano in Colombia, nel bene e nel male, però diciamo che c'è una spontaneità e un'energia molto forte. Per questo motivo le nostre manifestazioni stradali sono piene di ballo, sono piene d'arte. Sì, vivere in Colombia è caotico, certo, però dal punto di vista emotivo è anche molto forte. Ogni volta che io vengo in Colombia mi ricarico dal punto di vista di energia un sacco, un po' come andare nel sud Italia. Cioè io sono andato a Napoli è bellissimo, proprio come a casa.
De la prisión, Wilson Manyoma, Borbona.
Già da prima, dal 2019, scoppia un'insurrezione popolare perché il governo Duque, che è per l'appunto un governo di estrema destra, dove ci sono anche politici esponenti che sono stati condannati, che hanno avuto dei vincoli con il paramilitarismo e il narcotraffico colombiano, ha portato avanti delle politiche economiche già da prima che non erano sostenibili. E queste manifestazioni scoppiano a settembre-ottobre del 2019 e con la morte di un ragazzo giovane. Tutte queste manifestazioni vengono interrotte dalla pandemia, così come è successo un po' in tutto il mondo in quel momento.
Nel mondo in cui io vivo, sempre hai quattro esquina, però entre esquina y esquina.
Poi per l'appunto con questa riforma tributaria, che è una riforma molto complessa da capire, però quello che sì sappiamo è stata la goccia che ha fatto traboccare il bicchiere, questo buco fiscale di circa 23 miliardi di euro, che già in Italia sono tanti ma da noi quattro volte di più, doveva essere coperto per l'appunto con questa riforma che prevedeva principalmente di gravare con l'IVA, da noi l'IVA è del 19%, tutti i beni di prima necessità. Quindi parliamo del pane, della farina, della benzina. Questo è stato il motivo che ha fatto traboccare il bicchiere. Lo sciopero generale è stato chiamato il 28 aprile e abbiamo visto che la partecipazione da parte della cittadinanza e dei ceti popolari fortissima, che da tantissimi anni, forse dal 77, che è stato un altro sciopero grandissimo in Colombia, non si vedeva. Questo cosa significa? Che una grossissima partecipazione prevede anche una grande diversità nei componenti del movimento. Diciamo che non è un movimento unitario, perché insomma è un movimento di milioni di persone, ma è piuttosto un movimento a cui aderiscono tantissimi altri piccoli movimenti. Quindi abbiamo i sindacati di base, abbiamo anche i sindacati tradizionali, abbiamo tutto il movimento studentesco che è fortissimo in questo momento nella Colombia, ci sono tutti i movimenti operai, ci sono tutti i movimenti dei lavoratori della sanità, ci sono tutti i movimenti femministi, queer, cioè per l'appunto una varietà molto grossa di piccoli movimenti e di gruppi che aderiscono, diciamo, a questo sciopero generale, nonostante non ci sia un movimento unitario. Dal mio punto di vista e dalla mia lettura è anche più reale, no? Perché gestire un movimento di milioni di persone è molto complesso, si possono anche perdere tantissime caratteristiche intrinseche ai piccoli movimenti. Però sì, ci sono dei punti principali e quindi al 28 aprile il punto principale era che cascasse la riforma tributaria. Dopo tre giorni la riforma casca, il governo usa questi eufemismi strani per diciamo un po' smussare gli angoli, che era quello che avevano detto che è cascata la riforma, ma in realtà non era cascata. Si decretava il ritiro di questa riforma per farne un'altra sicuramente molto simile. Però poi questa cosa non è andata avanti, quindi questo è stato il primo momento importantissimo dei movimenti in generale, dello sciopero generale. Poi l'altra bandiera era quella di far cascare la riforma della salute 010, che prevede di far diventare la sanità, diciamo, pubblica in un modello ancora più vicino agli Stati Uniti. Poche aziende che gestiscono tutta la sanità pubblica del paese, ricavando tantissimo profitto e non tutelando per l'appunto il diritto alla sanità. quest'alta rivendicazione, ha avuto la vittoria dopo quasi 20 giorni, 17 giorni di manifestazione. Quindi diciamo che dal punto di vista del movimento queste sono le grandi rivendicazioni, per l'appunto la riforma sanitaria e la riforma tributaria. Poi, andando più in profondità, non c'è un fronte unitario, c'è un fronte del paro più istituzionale che sta cercando di dialogare con lo Stato, però noi giovani e le persone che si trovano a resistere nella strada non ci sentiamo rappresentati da questo vertice che vuole sedersi a dialogare con lo Stato, non perché voglia dialogare con lo Stato, ma semplicemente perché i morti e los desaparecidos li sta mettendo le persone, i gruppi che escono e le persone che escono a manifestarsi e non chi rimane chiuso in ufficio. Quindi anche dal punto di vista di rivendicazione dei movimenti, quello che si vuole in questo momento è che le persone che facciano parte delle manifestazioni per la strada, chi fa parte delle prime linee, delle brigate di sanità, chi cucina, ora ci sono queste mense popolari molto grosse che si fanno nelle strade, che si chiamano las ollas comunitarias, perché c'è la necessità quando si blocca comunque di mangiare, eccetera. Quindi che siano queste persone quelle che vadano a fare il dialogo con lo Stato. Non vogliamo nessun tipo di rappresentanza dal punto di vista istituzionale, ancora meno politica, così che i politici non possano strumentalizzare e prendere come bandiera propria tutto ciò che si sta facendo attraverso un lavoro di totale autogestione e di organizzazione territoriale a bassa scala. Si parla anche della necessità fondamentale di una riforma alla forza pubblica, alla Polizia Nazionale, l'eliminazione delle SMAD, che sarebbe la Celere in Colombia, una trasformazione del sistema giudiziario che giudica alle forze dell'ordine, perché loro non sono sotto la giustizia, diciamo, normale, ma sono sotto la giustizia militare. Diciamo che l'obiettivo principale è quello di bloccare il paese intero e le città, quindi fare concentrazioni nelle vie principali, nei punti anche di potere simbolico, e rimanere lì. Diciamo che il principio primo è anche questo, nonostante la differenza di movimenti e la grande componente di diversità, è quella di protestare pacificamente. Qui in Colombia lo sciopero, la manifestazione per strada, è comunque caratterizzata da una componente culturale molto forte, di presenza di un sacco di tipi di arte, di musica, di ballo, è come una grande festa, è come un grande carnevale. Il problema è che alla polizia, allo Stato in generale, questa cosa non va bene, perché bloccare la città vuol dire levare dei soldi allo Stato, e questa cosa è uno dei meccanismi che più pressione fa allo Stato. Quindi dal 28 in poi sono state create e auto-organizzate queste prime linee e una gestione della piazza molto organizzata, nonostante non siamo militari, non abbiamo conoscenza di strategia militare né di piazza eccetera, però dopo 20 giorni di scontri con la polizia qualcosa si sta riuscendo a capire, e comunque l'informazione gira anche su internet e i movimenti capiscono come si sono gestiti altri compagni e compagne in altre parti del mondo. Quindi la componente della prima linea è molto importante. Perché? Perché la prima linea è quella che difende la manifestazione, quindi sono quelli che portano gli scudi, ma comunque non è soltanto la prima linea, ma tutte le altre linee che ci sono nella gestione di piazza. Una cosa che sta girando, cioè negli ultimi giorni, è che sono questi comunicati a parte della prima linea dicendo: noi siamo qua soltanto per difendere la manifestazione e non vogliamo in nessun momento, non saremo mai noi ad attaccare per primi e ad attaccare in generale. Stanno ammazzando i nostri amici e le nostre amiche, i nostri figli, quindi noi arriviamo a, diciamo, a difenderci. Questa gestione della piazza ha aperto, diciamo, le possibilità e anche la volontà di organizzarsi attraverso assemblee popolari di quartiere, e questa cosa dal mio punto di vista è super importante perché cambia un sacco il paradigma anche dei movimenti popolari qui in Colombia. Dal punto di vista della componente studentesca, si dice che in questo momento è il momento più forte del movimento studentesco colombiano in generale, che porta da 3-4 anni delle rivendicazioni come l'università pubblica, e ora con la pandemia la matricola zero, e io ora sto partecipando a delle assemblee. E mi stupisco perché c'è anche in Italia, facevo un po' parte del movimento studentesco, qui le assemblee sono assemblee alle quali partecipano 1500 persone, quindi questo vuol dire a parte una partecipazione fortissima alla politica dal punto di vista degli studenti e le studente, quindi avere anche una percezione della realtà politica, sociale ed economica del paese molto forte. C'è anche una coordinazione abbastanza organizzata nel movimento, perché cioè, capiamo che per gestire un'assemblea di un'università di 1500 persone ci vuole un certo tipo di gestione, perché in 4-5 ore possa essere efficace questa cosa. Quindi queste assemblee si organizzano, si coordinano con altre università, e ci sono stati anche dei momenti nel quale compagni e compagni di certe università viaggiavano per 3 giorni per raggiungere altre università e coordinarsi. Noi siamo la generazione, cioè questa gioventù è la generazione di chi ha cresciuto con il conflitto armato, che ha visto la strage della guerra e che ha anche avuto l'speranza del cambio attraverso il processo di pace, che da un punto di vista è una vittoria storica, un altro punto di vista è stato una grande fallacia. Una componente politica molto forte in generale negli studenti, e questo lo vediamo sia nelle università pubbliche e sorpresa anche una partecipazione molto forte alla politica extraparlamentare nelle università private, che sono le università dove insomma ci vanno i ricchi, e c'è comunque una forte partecipazione, tante persone che studiano lavorano anche con ONG, lavorano anche con altri collettivi. Que nunca te fue tan fiel, se fue como la rima que arrugó ese papel. Analizando la ciudad desde otro punto de vista, haciendo un leve resumen de lo que ha sido mi vida. Autoanalizarme en este día soleado y recordarme cómo pierdo horas en maritadas que no debía. Poi dal punto di vista delle campagne ci sono anche tanti movimenti molto forti, solo che per l'appunto come sono delle campagne sono meno conosciuti, però quello che si sta facendo ora nelle campagne è importantissimo, perché sono loro quelli che stanno bloccando veramente le vie di accesso e di uscita alle diverse città, stanno bruciando, levando i peaggi che ci sono nelle vie, perché negli ultimi 15 anni i prezzi dei peaggi sono saliti tantissimo, ogni 2 anni fanno salire ancora di più i prezzi dei peaggi, quindi quello che si sta facendo ora nelle campagne è quello per l'appunto di bloccare le vie principali e di gestire loro chi passa, chi non passa, nel senso che si aprono dei percorsi umanitari da dove entra il cibo, da dove entrano le medicine, da dove entra il gasolio, ma basta, tutto il resto è bloccato. C'è un movimento molto forte e anche qui è molto importante la presenza degli indigeni della Colombia, che in questo sciopero generale hanno un'importanza non indifferente. Una cosa super interessante che sta succedendo è che in tutta la Colombia, con l'aiuto degli indigeni, si stanno buttando giù tutte le statue dei vecchi colonizzatori. E questa cosa è una cosa importante, perché dice che insomma questa generazione è non solo molto politicizzata, ma riflette anche riguardo la storia e dello spazio pubblico. Le vie principali di diverse città sono state rinominate. Per esempio qui a Bogotà, il Portal de las Américas, che è un luogo, diciamo, come un nodo di trasporto pubblico nel sud-occidente di Bogotà, quindi di tutti i quartieri popolari, è cambiato al Portal de la Resistencia, per l'appunto perché ci sono tantissimi scontri con la polizia e comunque i quartieri resistono. E quindi, vabbè, tornando al tema delle campagne, c'è questo movimento degli indigeni NASA, che qui in Colombia li chiamiamo i guerrieri millenari, perché è da anni, ma da secoli, che rivendicano un'autonomia territoriale, un'autonomia di giustizia, perché la loro cultura, insomma, è quella, loro erano lì prima che arrivassero gli spagnoli, eccetera. Loro sono arrivati a Cali, che è il capoluogo del Valle del Cauca, nel sud della Colombia, dove ci sono stati più morti, più massacri e dove c'è la più forte repressione in tutta la Colombia. Sono arrivati lì a aiutare le persone e attraverso la loro gestione, non solo dello sciopero, ma in generale loro si gestiscono attraverso un concetto che si chiama la minga. La minga è un momento di collettività. Loro chiamano la minga per costruire la casa della comunità, loro chiamano la minga per andare a arare la terra e chiamano anche la minga quando c'è lo sciopero generale. Quindi hanno una gestione impeccabile e collaborativa basata sulla solidarietà. Nelle foreste portano cibo, portano beni di prima necessità da distribuire, eccetera. Diciamo che le persone hanno un guante, noi lo chiamiamo guante, una resistenza molto forte, scusate anche l'espressione, ma la gente è incazzata. Ed è incazzata ancora di più quando ti ammazzano i figli, le figlie, gli amici, stuprano le persone, eccetera. Questa strategia di terrore di Stato che ha usato lo Stato all'inizio per insittire la popolazione, gli è tornata indietro perché quello che ha fatto è stato buttare gasolio sul fuoco, no? Buttare benzina. E a Cali è successo proprio questo, cioè a Cali c'è una grossissima mobilitazione, ci sono dei blocchi che del commercio dal punto di vista di grandi aziende eccetera non passa. La riflessione che io ho fatto negli ultimi giorni è che comunque il Valle del Cauca è una regione molto ricca dal punto di vista, diciamo, agrologico, nel senso che ci sono tantissimi interessi molto forti anche dal punto di vista di multinazionali, perché là dove si fa la canna da zucchero, dove ci sono i monocultivi e dove c'è il 40% della produzione di coca, di cocaina, in Colombia. E anche questa cosa ha un'incidenza molto forte. Poco tempo fa ho letto un articolo che per l'appunto parlava di questo rapporto, che cercava di spiegare perché a Cali sta succedendo tutto quello che sta succedendo. Un motivo valido sicuramente è il rapporto che c'è tra la produzione di cocaina e i blocchi che si stanno facendo. Perché? Perché vuol dire che tutta questa coca eccetera non può muoversi. E quindi questo va a toccare degli interessi fortissimi anche dal punto di vista del governo, dove ci sono dei politici, funzionari pubblici, eccetera, che sono coinvolti in tutte queste dinamiche di narcotraffico. Quindi è per questo motivo anche che a Cali, principalmente nel Valle del Cauca, si vede la presenza forte dei paramilitari, quindi di questi civili con armi di fuoco che vanno a sparare e attaccare la società civile. Ci sono dei video dove ci sono questi grossi furgoni blindati, bianchi, con le finestre oscure, che passano la notte senza targa e prendono chi c'è, insomma. Quindi diciamo che per questo motivo a Cali. Poi per l'appunto c'è l'aguante dello Scalegnos e la Scalegnas, che è una cosa fortissima. Ci sono diverse comunità indigene che partecipano, quindi per tutti questi motivi Cali è il capoluogo ora dello sciopero generale. C'è questo personaggio che si chiama Alexis López, che è un neonazista dichiarato, che ha aiutato strategicamente attraverso strategie militari al governo cileno per soffocare le proteste sociali. Questo personaggio è arrivato in Colombia e sta addestrando i gruppi antisommossa. E quindi questo si basa in una strategia del terrore. È arrivato qui in Colombia a fare delle conferenze riguardo queste tecniche, queste strategie. E quindi queste strategie si basano nel terrore e di dare un trattamento di guerra alla manifestazione civile. Questa cosa è gravissima. Quello che è successo a Cali, ma anche a Medellin, in alcuni quartieri di Bogotà, perché sempre prendono di mira i ceti popolari, perché insomma sono quelli che aguantano di più, che non hanno niente a perdere o che comunque se hanno qualcosa a perdere non importa, perché l'indignazione è più alta. di qualsiasi altra cosa. Quindi quello che fanno praticamente, o quello che hanno fatto, che stanno facendo, è che la notte levano la corrente, quindi non c'è luce, fanno cascare le connessioni 3G, 4G, 5G, così che i cittadini non possano comunicarsi tramite cellulare né attraverso internet, e perché non possano registrare dal vivo cosa sta succedendo. E a questo punto, senza luce, senza comunicazioni, entra la polizia, le smada a sparare, ad ammazzare, a prendere chi c'è per la strada. Questa è una delle tecniche. Poi, siccome in questi giorni l'organizzazione della piazza sta migliorando, si stanno creando degli spazi di autogestione molto interessanti, eccetera, c'è una tutela nei confronti della propria vita e si usano protezioni, così che se uno gli sparano negli occhi, eccetera, non succede niente. Anche dal punto di vista informativo, tutti stanno registrando durante il giorno, eccetera. Questo vuol dire che la polizia ha dovuto cambiare modus operandi, quindi il giorno più o meno c'è conflitto, ci sono scontri. Noi qua diciamo il giorno è nostro, la notte è loro, quindi si registrano violenze sulle donne, violenze sessuali, stupri, torture. Le ultime notizie è che in questi negozi di grande distribuzione alimentaria, Éxito, che tra l'altro è proprietario uno tra i più ricchi di tutta la Colombia, siano usati per portare là le persone, i ragazzi e le ragazze, torturarli, violentarli, eccetera. Ieri è entrata una ONG a vedere cosa stava succedendo, hanno trovato capelli umani, hanno trovato sangue, hanno trovato un sacco di olio, sapone, acqua nei pavimenti per cercare di coprire l'evidenza. Ci sono anche tante intimidazioni psicologiche, chiamate, messaggi.
Mi gente, solo quiero con la presente describir lo que conozco, he vivido y es evidente, obviamente, con el respeto correspondiente y la admiración al que bien siempre nos represente Colombia, mi raíz.
Gli ultimi dati, che non sono comunque aggiornati, risalgono a qualche giorno fa, di Indepaz, e una ONG che si chiama Temblores. Parliamo che ci sono 48-50 morti assassinati dalla forza pubblica e ancora altri da verificare, quindi gente che nell'ospedale, insomma, non messa non molto bene. Abbiamo un numero di 570 desaparecidos più o meno. In 10 anni di Pinochet ci sono state 3.000 desaparecidos, no? In un mese ne abbiamo già 500, per farsi un'idea. 2.000 aggressioni da parte della polizia, tantissime denunce di abuso da parte delle forze dell'ordine, quindi abbiamo anche 13 stupri. C'è stato un fatto super indignante che è successo qualche giorno fa, che c'è stata questa ragazza minorenne che è stata violentata da 4 poliziotti in una caserma, ha denunciato questo avvenimento, il giorno dopo si è suicidata. Lei era figlia di un poliziotto.
De Gabriel García Márquez de Gaitán, de Happy Lora, Lucho Herrera y Guita y el pibe Colombia.
Quindi è una repressione fortissima, ma più lo Stato è aggressivo e violento, più ha paura e più è debole. Quindi noi vediamo che il lavoro che si sta facendo è un lavoro molto efficace. Stiamo, secondo me, assistendo alla morte politica di tutta una generazione, per l'appunto dell'uribismo, che negli ultimi 20 anni ha fatto tantissimo male alla Colombia per dinamiche di violenza, paramilitarismo, narcotraffico, eccetera. Un'altra cosa molto importante: l'anno prossimo ci sono le elezioni in Colombia. Hanno l'interesse di far salire il livello di conflitto nelle strade e nelle piazze ad un livello così alto, per l'appunto ammazzando, desaparecendo, eccetera, così che la società civile, per una questione di indignazione, di dolore, eccetera, faccia un piccolo, ma guarda, un piccolissimo errore che si possa strumentalizzare attraverso la legge, la Costituzione, eccetera, per dichiarare lo stato di commozione. Questo vuol dire che si ufficializza e si legalizza la dittatura che c'è in Colombia da più di 30 anni, e questa cosa è gravissima e molto pesa.
Hoy quiero confesarles leales amigos que aunque el tiempo pase y despedace mentes yo no cambiaré, al menos eso trataré, al menos dejaré mi sudor con honor por donde quiera que esté, sé que en alguien confiaré.
Siccome c'è una censura fortissima in tutta la Colombia, i collettivi di informazione indipendenti si stanno muovendo molto attraverso, per l'appunto, i social. Anche lì c'è censura, quindi quello che si sta cercando di fare è, per esempio, quando uno denuncia attraverso una foto, un video, e mettere tipo dei filtri, delle canzoni conosciute, magari non scrivere Sos Colombia e questi hashtag, ma scrivere per esempio la Copa Libertadores, la Copa America di calcio, eccetera, così che gli algoritmi dei social non prendano questi video e queste informazioni come riferente al paro nazionale, ma le prendano come altre cose. Quindi attraverso queste strategie si sta riuscendo a visibilizzare l'informazione, e nonostante comunque i collettivi e le persone che fanno informazione alternativa hanno già tipo 3-4 account di backup, sanno che quando gli levano un account hanno già l'altro per continuare a fare, insomma, informazione. Poi c'è anche la possibilità di usare VPN e tutta una serie di strumenti di software che possono aiutare. Si sta cercando anche di fare informazione a questo punto di vista, perché comunque la conoscenza qui in Colombia è un privilegio, per cui anche nelle manifestazioni si fanno spazi educativi per questi temi, diciamo. Que de frente suelen adular y que fuertes son para juzgar, para señalar y difamar. Obviamente a tu espalda es la esencia y la astucia que tiene para brillar la gente de conciencia sucia. Confieso que también me he equivocado, que he sentido y dolido. Insurrecciones populares, anche principalmente delle caratteristiche di tipo storico che si tramandano a più di 30 anni fa. Diciamo quelle più recenti sono da 30 anni fa in poi. C'è stato un momento storico di molta speranza per il popolo colombiano quando c'è stato il primo processo di pace con le guerriglie più forti come le FARC, le M19. Questo è successo negli anni 80, precisamente nell'85. Dopo questo trattato di pace iniziano ad esserci le elezioni e si vede che tanti di questi movimenti guerriglieri stanno prendendo un sacco di potere dal punto di vista politico, legale, no? E quindi questo fa tantissima paura al potere. E dall'85 in poi, per 4-5 anni, c'è lo sterminio di tutta una generazione rivoluzionaria, tra studenti, sindacalisti, politici, eccetera. Si parla di 6.000-7.000 morti. Diventano proprio un partito politico che si chiamava l'Unione Patriottica, che è il partito delle guerriglie. Quindi tantissimi desaparecidos, polizia sul collo. Poi un altro background storico molto forte è la storia dei famosi falsos positivos che avvengono durante il governo di Uribe tra il 2000 e il 2008. Questi falsos positivos erano vittime di Stato, ragazzi e ragazze principalmente dai quartieri popolari che venivano invitati a raccogliere caffè nella zona caffettiera colombiana, ma anche da altre parti. Poi venivano uccisi, poi venivano travestiti con la divisa della guerriglia e venivano fatti passare come caduti in combattimento. Questo perché? Perché c'è un rapporto molto forte tra la Colombia e gli Stati Uniti. Questo rapporto è anche un rapporto economico, che gli Stati Uniti finanzia l'esercito colombiano, comunque la Colombia, si chiama questo il Plan Colombia, con tantissimi milioni di dollari per combattere, diciamo, il terrore rosso, come lo chiamano loro, lo Stato colombiano e l'esercito, per far vedere che, insomma, che si faceva qualcosa, dovevano aumentare i numeri. Le alte sfere dell'esercito dicevano ai coronelli, eccetera, che man mano aumentavano questi numeri avrebbero avuto, non lo so, tipo delle vacanze o dei guadagni dal punto di vista lavorativo. Qualche mese fa si è verificato che il numero di vittime e dei falsos positivos, per l'appunto, erano circa 6.402 vittime. A tutto questo si aggiunge, per l'appunto, le condizioni socio-economiche in Colombia, dove nell'ultimo anno e mezzo la povertà è salita del 45% più o meno, no? Questo vuol dire che le famiglie che normalmente mangiavano due pasti al giorno ora ne mangiano uno. La Colombia è il secondo paese, o il primo paese, ora non sono sicuro, di la Sud America, che è più desiguale, nel senso che c'è una differenza, c'è un gap tra quelli che guadagnano meno e quelli che guadagnano di più del 60-70 volte più o meno. Studiare è un privilegio. C'è un'istituzione che si chiama l'ICETEX. Questa istituzione è quella che, diciamo, garantisce il credito agli studenti per poter studiare. solo que un crédito tipo vendere l'anima al diavolo. Gli studenti sì, si laureano, però poi devono pagare per 10 anni questo credito. Quindi capiamo che dal punto di vista socio-economico il nostro paese è una tragedia. Dal punto di vista sanitario le persone muoiono per la strada perché il sistema sanitario non è di qualità, perché il sistema sanitario è definanziato attraverso le politiche che cercano di instaurare. Abbiamo anche che la Colombia è il secondo paese nel Sud America che più spende per la guerra, con un 11% del prodotto interno lordo annuale, cioè tantissimo, se il paragoniamo per esempio con l'Argentina che ne spende il 2%.
Me levanto un nuevo día en Colombia, más de 50 años de guerra, agradecido de estar vivo. Si no te mata el hambre, te matan en el toque de queda, mancharon de sangre el valle, gobierno corrosivo, te desaparecen y luego eliminan el archivo.
Vediamo che un momento storico proprio di una scissione generazionale fortissima, ma non soltanto in Sud America, in tutto il mondo in generale. Prima della pandemia c'è stato un'insurrezione popolare un po' in tutto il mondo, però parlando più del Sud America, il Cile e la Colombia sono stati i principali laboratori per sperimentare queste politiche agli anni 90, queste politiche neoliberaliste, no? E quello che noi pensiamo è che queste politiche neoliberaliste che fanno più ricchi e ricchi e più poveri e poveri e che annienta la classe media e che va a prendere le risorse naturali e che va in pro al consumo eccetera, non è un sistema che possa essere sostenibile da qualsiasi punto di vista. Quindi non essendo sostenibili da qualsiasi punto di vista, prima o poi crolla. E diciamo che con la pandemia la velocizzazione di questo crollo è stata esponenziale, quindi perché a Cile è successo tutto quello che è successo, che è partito comunque per un motivo dell'alza del prezzo nei sistemi di trasporto, ma alla fine aveva anche delle radici molto forti: la precarizzazione dei contratti di lavoro, la precarizzazione della sanità e il privilegio di far parte di un'università, di studiare, eccetera. E questa è la relazione che io vedo tra le diverse lotte del Sud America, che essendo comunque paesi che non hanno sviluppato negli anni 60, 70 una politica di welfare state e che tra l'altro dagli anni 90 sono usate come laboratorio per sperimentare queste politiche neoliberaliste dove ci sono un sacco di risorse primarie, qui è scoppiato tutto.